Qui Radio Maria. Trasmettiamo il programma Ripartire da Cristo. Ai microfoni Don Ferdinando Colombo. Buon ascolto.
Cari ascoltatori e care ascoltatrici, vi parlo dal Santuario del Sacro Cuore dei Salesiani di Bologna, dove ogni mattina alle ore 8, quando celebro l'Eucaristia, mi ricordo di pregare anche per voi. Come salesiano ho festeggiato il giorno 24 maggio Maria Ausiliatrice, alla quale affido le comunità cristiane dell'Europa, soprattutto dopo queste votazioni. Vorrei rivolgere un saluto particolare a quegli ascoltatori che sono ammalati o in carcere, o anche a coloro che li assistono, a quelli poi che stanno guidando sulle strade o ci ascoltano nelle loro case. Ringraziamo il Signore per Radio Maria che arricchisce la nostra vita con la preghiera e la riflessione cristiana e sosteniamola anche con la nostra solidarietà. Poi, fedeli al programma che ci siamo dati per quest'anno, di presentare ogni mese la vita di un santo, oggi cercheremo di conoscere meglio il grande Sant'Agostino. In questa trasmissione faccio riferimento alla vita di Sant'Agostino scritta da Remo Piccolomini e pubblicata dalla Velar e dalla LDC. Oggi arricchisce la nostra trasmissione la voce di Giuliana Geromella, che si alternerà con la mia per rendere più gradevole l'ascolto. E ne approfitto per salutare il marito Giovanni Catino, che nelle altre trasmissioni ci ha accompagnato e che purtroppo oggi per lavoro non può essere presente.
Per conoscere la vita di Sant'Agostino, i 13 libri delle confessioni scritti da lui verso l'anno 400 sono fondamentali. Essi ci informano sulla sua vita passata fino alla conversione totale, ma non ci dicono più nulla sul resto della sua vita, cioè dell'impegno della vita sacerdotale ed episcopale, che pur così importante nella storia della Chiesa e della cultura occidentale.
Ma abbiamo abbondanti notizie negli altri scritti di Sant'Agostino, nelle sue lettere per esempio, circa 1000, i discorsi. Preziosa poi è una breve vita di Sant'Agostino scritta da Possidio, un suo discepolo, amico, e anche compagno entusiasta per circa 40 anni di Agostino.
16 secoli fa, esattamente la notte di Pasqua del 387, che in quell'anno ricorreva il 24-25 aprile, Ambrogio, vescovo di Milano, battezzava un giovane oratore africano, primo professore di retorica alla corte di Milano, che aveva già fatto parlare tanto di sé per la brillantezza e l'amabilità della sua arte oratoria. Quest'uomo, che è notissimo al mondo della cultura, non al popolo, ha nutrito intere generazioni del suo pensiero ed è giunto fino a noi. Il suo nome è Aurelio Agostino, nato a Tagaste, nell'attuale Algeria, il 13 novembre 354, da Patrizio pagano e Monica cristiana.
Agostino non parla molto di suo padre Patrizio, ma quanto basta per farcene un'idea? Patrizio era un piccolo funzionario del municipio di Tagaste, non facoltoso. Era un uomo passionale che si concedeva molte scappatelle. Agostino così scrive parlando di lui: era del resto un uomo singolarmente affettuoso, ma altrettanto facile all'ira, e mia madre aveva imparato a non resistergli nei momenti di collera. La bontà e anche l'amabilità della moglie Monica lo conquistarono alla fede cattolica. Nel 370, infatti, si iscrisse tra i catecumeni, come si usava allora, e morì però l'anno appresso, dopo aver ricevuto il battesimo. E pensate, a quell'epoca Agostino aveva solo 17 anni.
Della madre, invece, Agostino parla moltissimo e con profonda ammirazione. Ella ebbe le redini della casa e poté educare cristianamente i figli, Agostino, Navigio e una figlia di cui non conosciamo il nome. Effetti di questa educazione sul figlio Agostino furono: L'amore per il nome di Gesù, succhiato con il latte materno, come scrive lo stesso Agostino. Mia madre, ai cui meriti spetta, come credo, tutto quel che sto vivendo, cioè tutto quello che Agostino ha: intelligenza, fortezza di carattere, nobiltà d'animo, l'ardente amore per la verità, la cultura, soprattutto la conversione, concessa alle lacrime sincere che tutti i giorni mia madre versava.
Agostino non fu battezzato subito. Era costume in quel tempo non conferire il battesimo subito dopo la nascita. Si preferiva attendere, prima di amministrarlo, che raggiungessero l'età matura. Ancora fanciullo, ammalatosi gravemente, fu lui stesso a quel punto a chiedere il battesimo, che poi fu invece di nuovo differito perché era guarito rapidamente.
Agostino visse la sua fanciullezza come tutti i fanciulli del mondo. Vivace, gli piaceva giocare, era poco amante della scuola, atterrito com'era dalla bacchetta del maestro. Fui affidato alla scuola, scrive Agostino, per imparare le lettere di cui meschino non capivo i vantaggi. Eppure le buscavo, se ero pigro a studiare. Ti pregavo, piccoletto, ma non con piccolo affetto, che tu mi evitassi le percosse del maestro. Se odiò il greco e a far di conto fu proprio per l'avversione a questi metodi scolastici coercitivi.
Gli piaceva molto giocare, come tutti i bambini, e nel gioco voleva sempre vincere. Non di rado ricorreva all'inganno e, se scoperto, negava di averlo fatto. Compagnone si procurava le amicizie ricorrendo a piccoli furti anche in casa.
Si appassionò alla lettura di Virgilio, commuovendosi fino alle lacrime per la tragica morte di Didone. Le sue esercitazioni sui poeti latini, che narravano le sconcezze delle divinità, lo esaltavano. Così la sua crisi adolescenziale maturò con lo studio dei poeti erotici, ne fu letteralmente travolto.
Terminati brillantemente gli studi di grammatica, per un anno intero stette senza far nulla, che fu un vero disastro, perché, come scrive anche lui nelle Confessioni, i rovi delle passioni crebbero oltre il mio capo, senza che ci fosse là una mano per sradicarli. Agostino cresceva in fretta. I segni del suo sviluppo vennero notati con gioia ed orgoglio dal padre, ma con preoccupazione dalla madre, che con sollecitudine, e cita ancora Agostino, mi chiedeva di astenermi dagli amorazzi e specialmente dall'adulterio con qualsiasi donna. Scrive ancora Agostino, quel sedicesimo anno fu un anno disgraziato, le cattive compagnie gli insegnarono persino di vergognarsi di essere meno cattivo degli altri. Insomma, apprese a fare il male per il solo piacere di farlo insieme agli altri.
Durante quell'anno i suoi genitori fecero molti sacrifici per poter mettere da parte un po' di soldi e permettere al figlio di proseguire i suoi studi universitari a Cartagine. Vi si studiava lì la retorica e il diritto. La grande città africana, Cartagine, per la mollezza dei costumi, era chiamato Cartago Veneris, cioè Cartagine lussuriosa. Ma ascoltiamo Agostino.
Che dice, giunsi a Cartagine e dovunque intorno a me rombava la voragine degli amori peccaminosi. Non amavo ancora, ma amavo di amare e con più profonda miseria mi odiavo perché non ero abbastanza misero. Amare ed essere amato mi riusciva più dolce se anche dal corpo della persona amata potevo godere. Mi attiravano gli spettacoli teatrali, colmi di raffigurazioni delle mie miserie e di esche del mio fuoco.
Un anno dopo l'arrivo a Cartagine si innamorò di una ragazza con la quale convisse come se fosse una moglie. L'amò teneramente e le rimase fedele come un marito. Questa giovane, che ebbe tanta parte nella sua vita, non la chiama mai per nome e dedica a lei solo poche righe nelle Confessioni, forse per pudore. Non voleva sciupare quel ricordo tanto dolce che conservò chiuso nel suo cuore.
Da questo amore nacque il prodigio di un figlio a cui diede il nome di a Deodato l'ingegno così vivace da suscitare nel papà un sacro terrore, come dice Agostino. Questo figlio morirà prematuramente a 17 anni, poco tempo dopo aver ricevuto il battesimo, proprio nella notte, insieme al padre, per mano di Sant'Ambrogio a Milano.
A 19 anni poi lo studente Agostino lesse l'Ortensio di Cicerone e si convertì alla filosofia. Si innamorò della ricerca della sapienza e della verità, che da sempre aveva cercato anche inconsciamente. Quindi cedette alle lusinghe dei manichei, una setta religiosa, un misto di fantasie orientali con un'infarinatura di cristianesimo, che avevano la pretesa di offrire la verità assoluta che solo la ragione può conquistare.
Questa era la lusinga a cui Agostino, innamorato della filosofia, abboccò. Il fatto non deve restare meraviglia, perché in quel tempo anch'egli, Agostino, riteneva la ragione come unica facoltà capace di impadronirsi della verità, ritenendo la fede addirittura un ostacolo ad ogni ricerca. Così rimase proprio impigliato nelle insidiose reti dei manichei.
Seguì un periodo di crisi profonda, diventò agnostico, cioè si associò a quei filosofi che sostenevano non esistere alcun criterio di certezza, cioè dubitavano di tutto, mentre nella vita pratica ritenevano che si dovesse seguire l'opinione più probabile. Così per Agostino incominciano le serie difficoltà della vita.
Sì, perché Agostino non avrebbe mai immaginato di dover tanto faticare per ritrovare la strada di ritorno alla casa della verità. C'era da superare tre cose. Prima, il razionalismo manicheo, cioè che la ragione potesse spiegare tutto. Secondo, il materialismo. Gente che diceva che tutto è materia, anche Dio. E infine lo scetticismo, cioè quel tipo di filosofia che dice la verità non esiste o, se esiste, è irraggiungibile.
Intanto, dopo il conseguimento della laurea, Agostino ritornò con moglie e figlio nella sua Tagaste. La mamma Monica, come primo gesto, lo cacciò di casa. Non poteva tollerare che il figlio, per il quale aveva già tanto pianto e pregato a causa della lontananza, fosse diventato un eretico manicheo. Passato però quel momento di irritazione, Monica lo riaccolse in casa, stette premurosa vicino alla piccola famiglia, facendo sentire a tutti il calore del suo affetto di mamma e di nonna.
E così Agostino cercò di organizzarsi. Aveva sulle spalle la responsabilità di mantenere la famiglia e quindi doveva trovare un lavoro. Aprì una scuola, ritrovò un compagno di studi con il quale riallacciò una profonda amicizia. Ma la morte prematura di questo amico lo gettò in uno stato di profonda angoscia. Qualsiasi cosa vedesse gli pareva di vederla dimezzata, perché la morte aveva strappato metà della sua persona. Per questo motivo fuggì a Cartagine, dove rimase per qualche anno. Però lì l'insubordinazione dei suoi studenti, che gli impedivano di svolgere serenamente le lezioni, lo costrinse a trasferirsi a Roma, la città dei suoi sogni. Purtroppo lo fece ingannando sua madre e anche sua moglie. Con la scusa di andare a salutare un amico che stava partendo per Roma, se ne partì con lui, lasciando moglie, figlio e mamma.
E finalmente ciò che aveva ardentemente desiderato, arrivare a Roma, si stava realizzando. Ma la permanenza nella città eterna non gli fu propizia, ebbe tante difficoltà, si ammalò di malaria quasi a morirne. I furbi studenti romani, quando dovevano pagare le lezioni, non si presentavano alla scuola, quindi gravi difficoltà economiche. E per ultimo l'inganno dei manichei, soprattutto gli eletti, che erano una specie di monaci, che non vivevano con coerenza gli impegni religiosi.
Per fortuna, il prefetto di Roma, Simmaco, bandì un concorso. Si cercava un retore per la corte imperiale di Milano. Agostino vi partecipò e lo vinse, non senza qualche raccomandazione degli amici manichei, e partì alla volta di Milano. Era l'autunno del 384 e Agostino aveva 30 anni. Agostino arrivò nella città imperiale soddisfatto della carriera, ma con il subbuglio nel cuore.
E intanto, nella tarda primavera del 385, la mamma Monica e la compagna di Agostino, insieme al figlio Adeodato, raggiunsero Milano.
Agostino si sentiva schiavo della concupiscenza. Ancora non conosceva la forza della grazia di Dio che aiuta l'uomo in tutte le sue scelte. Agostino pensava di farcela con le sole sue forze, ma si accorse di non esserne capace.
Monica, in trepida attesa per la conversione del figlio, gli stava vicino per regolare la sua posizione familiare.
Gli studiosi di Sant'Agostino, ma anche noi, ci poniamo quindi alcune domande. Che fine doveva fare la madre di Adeodato, quella donna che Agostino aveva da sempre amato? Perché non si pensò a legittimare l'unione fra i due con un matrimonio? Sappiamo che la giovane donna cartaginese ritornò in Africa. Cos'era successo? Chi l'aveva spinta a tornarsene in Africa? Però prima di avventurarci in supposizioni nostre, leggiamo alcuni passi del testo delle Confessioni.
Così scrive Agostino: quando mi fu strappata dal fianco, quale ostacolo alle nozze, la donna con cui ero solito coricarmi, a cui ero attaccato, il mio cuore ne fu profondamente lacerato e sanguinò a lungo.
Da questo testo risulta subito che non poteva essere stato Agostino a spingere la sua donna a tornarsene in Africa. Non si giustificherebbe la frase «mi è stata strappata via». Allora, chi gliela strappò dal fianco? La madre? Se fosse stata sua madre, Agostino ce l'avrebbe detto. Della madre ha cantato le virtù, ma ci ha anche raccontato qualche difetto.
La maggior parte degli studiosi hanno ritenuto, e questa è la ragione più plausibile, che a trattargliela sia stata una legge imperiale secondo la quale un uomo di elevata condizione sociale, e Agostino, retore ufficiale della corte imperiale, lo era diventato, non poteva sposare una donna di umile condizione come era la madre di Adeodato. La giovane compagna di Agostino partì per l'Africa facendo voto di non conoscere nessun altro uomo, lasciando a me il figlio naturale avuto da lei, così scrive Agostino. Per il figlio poi si trovò una ragazza milanese benestante, ma non era ancora in età da marito, aveva appena 12 anni, e perciò bisognava attendere ancora 2 anni.
Nel frattempo però Agostino prese con sé un'altra amante. Questa nuova situazione non riuscì a lenire il dolore della ferita precedente, ma la fece diventare ancora più dolorosa e senza speranza di guarigione. Il cuore di Agostino era rimasto unito alla giovane compagna cartaginese, generosa, altruista, che gli aveva dato quel prodigio di figlio. In punta di piedi era apparsa, in punta di piedi scompare, ma sempre con dignità e discrezione, segno di un grande amore e tanta stima per quello che è stato il suo unico uomo, Agostino.
Le prediche di Sant'Ambrogio, la lettura dei filosofi neoplatonici, i colloqui con il colto prete Simpliciano, la frequentazione del circolo culturale cattolico milanese, l'esempio della conversione del retore Mario Vittorino, aiutarono fortemente Agostino a rimuovere gli ultimi dubbi che ancora lo trattenevano a compiere il passo decisivo.
In quel periodo ci fu anche un altro episodio, la visita del compaesano Ponticiano, che gli raccontò il fatto di 2 suoi compagni, anch'essi impiegati alla corte di Treviri, che, aggirandosi nella periferia di Milano, si imbatterono in una capanna e videro che era abitata da monaci. Entrarono, trovarono sul tavolo la vita di Antonio Abate, monaco d'Egitto. rimasero tanto ammirati dalla lettura di quella vita che decisero di diventare monaci anche loro. Quando le loro fidanzate lo seppero, anch'esse vollero consacrarsi a Dio. Beh, tutti questi avvenimenti infiammarono il cuore di Agostino. Ormai era pronto al balzo finale.
Avvenne infatti l'episodio del giardino di Milano con la conclusione finale di questo tormentoso cammino. Agostino lo racconta così, commosso nel libro ottavo delle Confessioni.
Così parlavo e piangevo nell'amarezza sconfinata del mio cuore affranto. A un tratto dalla casa vicina mi giunge una voce come di fanciullo o fanciulla, non so, che diceva cantando e ripetendo più volte: prendi e leggi, prendi e leggi. Mutai d'aspetto all'istante e cominciai a riflettere con la massima cura se fosse una cantilena usata in qualche gioco di ragazzi o qualcosa di simile, ma non ricordavo affatto di averla udita da nessuna parte. Arginata la piena delle lacrime, mi alzai. L'unica interpretazione possibile era per me che si trattasse di un comando divino ad aprire il libro e a leggere il primo verso che vi avrei trovato. Avevo sentito dire del monaco Antonio che ricevette un monito dal Vangelo sopraggiungendo per caso mentre si leggeva: va, vendi tutte le cose che hai, dalle ai poveri e avrai un tesoro nei cieli, e vieni, seguimi. Egli lo interpretò come un oracolo indirizzato a se stesso e immediatamente si rivolse a te, o Signore. Così tornai concitato al luogo dove avevo lasciato il libro dell'Apostolo Paolo all'atto di alzarmi. Lo afferrai, lo aprii e lessi silenziosamente il primo versetto su cui mi caddero gli occhi. Diceva: non nelle crapule e nelle ebbrezze, non negli amplessi o nelle impudicizie, non nelle contese o nelle invidie, ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo. Non assecondate la carne nelle sue concupiscenze. Non voglio leggere oltre, né mi occorreva. Appena terminata, infatti, la lettura di questa frase, una luce, quasi di certezza, penetrò nel mio cuore e tutte le tenebre del dubbio si dissiparono.
Dopo averlo annunziato alla madre, si preparò a ricevere il battesimo, che avvenne insieme al figlio Deodato nella notte del sabato santo del 24-25 aprile del 387 per le mani del vescovo Ambrogio.
Verso i primi di settembre del 387, insieme alla madre, al figlio, agli amici, si mise in viaggio per tornare in Africa. Mentre sostavano ad Ostia Tiberina, in attesa della nave per salpare, Monica si ammalò e dopo 9 giorni di febbre morì all'età di 56 anni. Il dolore di Agostino fu indicibile e l'anima rimase ferita perché la sua vita era stata tutt'una con quelle di sua madre e la morte l'aveva in un certo senso lacerata.
Allora da Ostia Agostino ritornò a Roma, dove rimase per circa 10 mesi. Visitando ammirato i monasteri romani di uomini e di donne che vivevano in carità fraterna, in santità e libertà cristiana.
Inizia così un nuovo periodo della vita di Agostino, non solo convertito dal peccato, ma totalmente dedicato al Signore Gesù. Nell'autunno del 388 Agostino raggiunse la sua Tagaste nel nord dell'Africa. Scrive il suo amico e biografo Possidio: tornato a Tagaste vi rimase circa 3 anni e dopo aver ceduto i suoi beni ai poveri, insieme a coloro che gli erano vicini, viveva per Dio con digiuni, preghiere e buone opere, meditando notte e giorno la legge del Signore. Tutto ciò che Dio faceva, che gli faceva comprendere, che meditava, che pregava, egli lo faceva conoscere ai presenti, agli assenti o con discorsi o con libri.
Un giorno poi scese ad Ippona verso il mare per incontrare un amico con lo scopo di convincerlo ad unirsi a lui nella vita religiosa. Nell'attesa si recò nella Basilica della Pace a pregare. Ivi, colto di sorpresa dal popolo, venne presentato per l'ordinazione sacerdotale al vescovo Valerio, che voleva ad ogni costo un sacerdote che lo aiutasse. Così Agostino divenne sacerdote. Non valsero le rimostranze e le lacrime. Quella era la volontà di Dio. Così l'interpretò Agostino. Ottenne però dal vecchio vescovo di poter erigere un monastero per vivere insieme con i suoi monaci.
Nasce così una comunità a Tagaste e poi a Ippona, e si possono senz'altro ritenere queste due comunità la culla del monachesimo agostiniano, che è basato su due pilastri. Il primo è l'esperienza vissuta insieme, l'amicizia che nasce dal vivere insieme. Il secondo, dall'esempio della prima comunità di Gerusalemme, dove nulla era considerato proprio, ma tutto era in comune, e si viveva insieme nella preghiera e nella comunione fraterna.
Questa fu la prima esperienza, e quindi la prima volta che l'ideale monastico venne integrato con la scelta di vita sacerdotale. Agostino continuò l'approfondimento della fede cattolica con lo studio delle sacre scritture e dei padri che l'avevano preceduto.
La consacrazione invece episcopale di Agostino è avvenuta tra il 395 e il 396, non abbiamo l'anno esatto, e non fu meno movimentata dell'ordinazione sacerdotale. Ecco come avvenne. Il vecchio vescovo di Ippona, Valerio, per timore che il suo giovane sacerdote, che ormai era diventato famoso per la sua prodigiosa attività di sacerdote santo, di insegnante dotto, di uomo caritatevole, di preghiera, temendo che tutto questo potesse diventare motivo per essere richiesto da altre diocesi vicine alla sua, allora cercò di affrettarne l'ordinazione e chiese la collaborazione del primate di Cartagine, Aurelio. Poi invitò un altro vescovo, quello di Calamamagaglio, a visitare la sua diocesi e, approfittando di questi vescovi riuniti, presentò Agostino perché fosse ordinato vescovo. Tutti si rallegrarono e con grande entusiasmo reclamarono l'ordinazione. Così scrive Possidio nella vita di Agostino.
Agostino fu un vescovo eccezionale. Svolse il suo apostolato con un'attività febbrile, convinto che chi presiede deve servire. Il vescovo, diceva, è più un titolo di servizio che di onore. Servì la Chiesa con estrema dedizione e con la predicazione. Scrive Possidio, fino alla sua ultima malattia predicò in Chiesa la parola di Dio ininterrottamente, con zelo e con forza, con lucidità e intelligenza. I discorsi a noi pervenuti sono circa un migliaio, sono una piccola parte di tutti quelli che realmente pronunziò. In mezzo a così tante attività mantenne una fitta corrispondenza. Il suo voluminoso epistolario sta a dimostrare quanto i suoi contemporanei lo stimassero, perché vedevano in lui il genio e il santo.
Partecipò anche a concili, a sinodi, anzi alcuni li organizzò proprio lui. Il primo sinodo a cui partecipò fu quello di Ippona, nel 393, l'ultimo nel 427 ancora di Ippona. L'ultimo a cui partecipò Agostino, e forse l'ultimo dell'Africa cristiana, perché i Vandali stavano lì lì per cancellare ogni traccia di civiltà romana e cristiana.
Difese con ardore la purezza della fede cattolica, promosse la vita cristiana, creò e diffuse con entusiasmo il monachesimo, combatté con efficacia il manicheismo, il donatismo, il pelagianesimo e il paganesimo, difendendo la libertà, la grazia, l'unità della Chiesa.
Oratore brillante, predicatore della parola di Dio, seppe difendere la purezza della fede, conciliando l'insofferenza verso gli errori con l'amore verso gli uomini. infatti l'arte della sua predicazione mirava più a convincere che a confutare o ad abbattere, tanto era il rispetto che nutriva per l'uomo. Agostino in tutte le sue opere è contrario a ogni eccesso unilaterale. Giovanni Papini abbia a scrivere di lui: egli è sempre per la verità integrale, mai per l'esagerazione e tantomeno per il compromesso.
Un apostolato febbrile lo esercitò anche con gli scritti. Ci sorprende oggi come un uomo così impegnato pastoralmente potesse trovare il tempo di scrivere tanto. La sua opera letteraria è vastissima, 93 trattati in 232 libri, senza contare i discorsi e tutto l'epistolario.
Agostino è scrittore di razza, dotato di acuta intelligenza e brillante fantasia, è padrone dell'arte oratoria, sa infondere al suo dire una tale vivacità che supera ogni altro per l'altezza del suo stile e per la profondità del suo pensiero.
Seppe poi unire in un'ammirabile fusione la penetrante intelligenza e l'ardore del cuore, per cui la ricerca della verità non fu solo ginnastica dell'intelligenza, ma passione per la vita protesa verso il godimento della verità, che è felicità.
Di questo spirito sono permeate tutte le opere di Agostino, quelle polemiche, quelle espositive, i commenti alla Sacra Scrittura, i discorsi. Ma ci avviciniamo alla conclusione della sua vita.
Agostino, avanti con gli anni e con la salute malferma, pensò di trovarsi un sostituto che lo aiutasse nell'amministrazione della diocesi. Lo trovò nel prete Eraclio, che da anni già lavorava al suo fianco. Gli ultimi anni della vita di Agostino registrarono, anzi, una solerzia ed un'attività sorprendenti.
Intanto gli eventi politici precipitavano. Il conte Bonifacio, governatore dell'Africa romana, sospettato ingiustamente di tradimento, si ribellò al governo di Ravenna e invitò i vandali di Genserico, stanziati in Spagna, ad andare in Africa. Nel maggio del 429, di fatto, i vandali sbarcarono in Africa e, aiutati dai Mauri e dai Circoncellioni, misero a ferro e fuoco l'Africa romana. La situazione fu subito gravissima.
Possidio, nella vita di Sant'Agostino, scrive così: ed ecco, durante il terzo mese dell'assedio di Ippona, si mise a letto con la febbre, e questa fu l'ultima malattia che lo afflisse. Sentì prossima la morte e vi si preparò con la preghiera. Si fece scrivere i salmi penitenziali in grandi fogli, li fece affiggere nella parete di fronte al letto e li leggeva ripetutamente, e leggendoli piangeva ininterrottamente a calde lacrime.
Agostino morì il 28 agosto del 430 nella città di Ippona. Il suo corpo fu tumulato nella Basilica Pacis. Più tardi fu trasferito in Sardegna, da dove verso il 725 fu traslato a Pavia nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro, ad opera del re longobardo Liutprando. Così si conclude la vita di un uomo che aveva lavorato senza sosta per la Chiesa. La sua eredità spirituale, presente nelle sue opere, continua a far sentire la sua efficacia nella Chiesa e nel nostro mondo occidentale. La nostra trasmissione non poteva andare oltre, ma certamente la vostra buona volontà potrà trovare fonti molto buone per conoscere più a fondo il pensiero di Sant'Agostino. Ora lascio la parola alla regia, che penso raccolga le vostre telefonate, e poi ci sentiremo per le risposte e infine per la preghiera finale.
Cari ascoltatori, per Ripartire da Cristo, Don Ferdinando Colombo risponderà ai vostri interventi allo 031 610 610. Gloria, gloria.
Pronto, buonasera. Io voglio dire che le confessioni di Sant'Agostino per me sono stata una cosa, una grande istruzione per le mie sofferenze, però io sono andata tanto in giro per un mio figlio che ha pure dei problemi familiari, tanti, e questa risposta mi si è data sempre la madre di Sant'Agostino, Santa Monica, ha pregato per 14 anni, che 20 anni, faccio signore, esaudisce anche i miei desideri, pregate per me, Santa Monica, Sant'Agostino, perché... ti devo dire, le parole di Sant'Agostino per me sono forti e sono spade veramente taglianti come quelle del Signore. Grazie, buonasera.
Io penso che la tua situazione è vissuta da molte mamme, soprattutto oggi, e questo mi fa riflettere sul fatto che i nostri ragazzi, i giovani, non hanno più l'occasione di avere una catechesi appropriata man mano che si sviluppano, perché va bene la prima comunione, va bene la cresima, però i veri problemi cominciano dopo, e dopo le risposte loro le trovano soltanto nei mezzi di comunicazione sociale o nel comportamento degli amici. Allora, mancando una catechesi di base, mancando un esempio di comportamento cristiano, è molto facile che questi figli, come purtroppo è capitato ad Agostino, si lasciano andare a una vita immorale. Allora, ecco la preghiera di Monica, ecco la fede di Monica, e devo dire che hai fatto bene ad affidarti a lei, e penso che tutti i genitori lo debbano fare, senza aspettare che si arrivi a qualche tragedia nel comportamento dei figli. In fondo, la vera generazione dei figli non è solo quella fisica, che è di base necessaria, ma la vera generazione incomincia quando nel dialogo, nella testimonianza, nella condivisione della vita, il papà e la mamma trasmettono al proprio figlio quella modalità di vedere la vita, quella modalità di giudicare gli avvenimenti che si ispira davvero a Cristo. Allora capite l'importanza della famiglia proprio come cellula viva di base della società, e capite allora l'assalto gravissimo che la famiglia oggi sta subendo da parte della cultura dominante, perché io penso davvero che qualcuno ha capito che se vuole distruggere il cristianesimo deve cominciare dalla distruzione della famiglia. Allora ancora meglio che il Papa abbia deciso che ci sia un sinodo sulla famiglia, un sinodo tanto importante da averlo diviso in due momenti, un primo momento quest'anno in ottobre, quindi un pre-sinodo, una preparazione che si svolgerà, pensa, sulle esigenze raccolte diocesi per diocesi, dove si è parlato con gruppi, famiglie, sacerdoti, educatori, e tutto questo è confluito a Roma. E vedremo a ottobre come faranno i padri sinodali a prendere in atto di queste sollecitazioni che la comunità cristiana vive attualmente. E dopo aver fatto questo pre-sinodo, l'anno venturo, 2015, avremo il grande sinodo sulla famiglia. Motivi di preghiera per tutti noi: pregare per i nostri figli, pregare per i genitori perché educhino, pregare chiaramente per la Chiesa, per i nostri pastori, per il nostro carissimo Papa Francesco, che anche in questi ultimi 4 giorni nel suo viaggio in Terra Santa ci ha dato delle testimonianze incredibili di fede e di coraggio. Ecco, grazie quindi della tua riflessione. Pronto?
Pronto, buonasera. Io ho sentito Alberto dall'Aquila.
Sì, Alberto.
Ho sentito questa storia bellissima di Sant'Agostino, che è stata rimessa proprio bene, mi è piaciuto tanto proprio tutta la storia, però secondo me non è stato messo in luce, diciamo, la conversione di Sant'Agostino, quando lui praticamente si sente amato, praticamente si sente perdonato e amato. E capisce che l'amore di Dio era già dentro di lui, perché noi siamo tempio dello Spirito Santo, e quindi direi di accennare di più a questo amore che noi portiamo dentro, anche perché San Paolo pure perseguitava i cristiani, e quando è stato avuto lo Spirito Santo, che praticamente è andato a Anania e gli ha detto Dio ti perdona e Dio soprattutto ti ama, e San Paolo ha capito che stava facendo l'errore di perseguitare i cristiani, e penso che lo stesso tipo di conversione, perché lui dice bellezza antica e sempre nuova, tardi ti ho incontrato, io ti cercavo fuori di me e tu eri dentro di me, e quindi parlerei di più di questo, se possibile magari detto da voi che siete così bravi, grazie.
Alberto, ti do ragione in pieno, difatti il brano che tu hai citato lo useremo alla fine della trasmissione come preghiera, però mi rendo conto che è stato facile raccontare le date, i nomi, le cose che sono capitate, ma per trasmettere la spiritualità di Agostino e questo momento così particolare che certamente interessa a molti di noi, perché chi non deve convertirsi, chi non ha percezione di dover cambiare la propria vita nella direzione dell'amore, e come tu hai sottolineato, alla sorgente non c'è la nostra buona volontà, ma la sua grazia gratuita e preveniente. Questo è molto bello, in Agostino è molto forte questo concetto. Noi siamo avvolti nell'amore misericordioso del Signore, che previene la nostra capacità di conversione, anzi determina, perché se non ci fosse questo amore preveniente, se non ci fosse questo dono di Spirito Santo che già vive nei nostri cuori e che con gemiti inenarrabili supplica il Signore di portarci a conversione, noi non saremmo capaci di tornare verso il Signore e soprattutto di essergli fedeli. Quindi io ti ringrazio molto della sottolineatura. Tra l'altro spero che tu ti sia reso conto che anche la pastorale che Papa Francesco sta costantemente ricordando ai sacerdoti e comunque lui per primo sta praticando è quella della misericordia. È proprio sentendosi amati che le persone decidono di affidarsi finalmente totalmente all'amore gratuito del Signore e di mettersi nelle sue mani cambiando la propria esistenza. Grazie davvero Alberto della tua sottolineatura. Pronto?
Buonasera padre, sono Tina, sono Tina, chiamo dalla provincia di Taranto. La ringrazio prima di tutto di questa bellissima catechesi. Vorrei sapere, padre, questo sunto della vita di Sant'Agostino si trova in libreria o è una cosa preparata da lei? Perché io sono non vedente e dopo 2-3 righe che leggo già è un problema, comincio a vedere il grigio e non vado avanti. Quindi mi piacerebbe rileggere questo che lei ha detto oggi, così con calma, con tranquillità, perché io sono molto devota di Sant'Agostino e a questo punto le vorrei fare una testimonianza. Io ho avuto uno zio con me, perché cresciuta tra i nonni, ho perduto il papà all'età di 7 anni e quindi l'ho seguito fino a tarda età. E una sera, mentre che lui abitualmente giocava a un circolo, era molto legato al gioco delle carte, e dice, signorina, sai, suo zio si è sentito male, l'abbiamo portato in clinica, senz'altro sarà un infarto. Ma io, padre, con tutto il cuore, con tutta la fede, ho detto, signore, come hai convertito Sant'Agostino? Non fare che mio zio muoia con questo peccato, perché anche lui, oltre alle carte, era un po' schiavo della concupiscenza. Quindi è stato in camera di rianimazione, cioè tutta la prassi, è tornato a casa. E in casa mia frequentava un sacerdote. Ha detto, io zio Gerardo, vuoi tu confessarti? Il padre viene tutti i giorni, eccetera, eccetera. Dice, sì, magari. Padre, cosa le devo dire? Si è confessato, è ritornato a frequentare la chiesa. Aveva un amico che adesso è vescovo a Scutari. Per caso si è trovato a passare dal mio paese. È venuto, le ha dato l'olio degli infermi, insomma tutto quanto, è morto serenamente. Proprio, che vi devo dire? E tra l'altro, in questi anni che ha seguito la morte, e lui per la carità a questi extracomunitari, che cosa non ha fatto? Ora, quello che io vorrei sapere da lei, dove posso trovare questa vita così breve, ma sintetica, ma che contiene tutto di Sant'Agostino?
Allora, carissima Tina, intanto la mia simpatia, perché anche io in famiglia ho delle persone non vedenti e di cui conosco la grande sensibilità spirituale. Allora, per il libro, tu lo puoi trovare in qualunque libreria cattolica, è La vita di Sant'Agostino, scritta da Remo Piccolomini, Remo, e edita dalla Velar o anche dalla LDC. E ti dico di più, tu potresti anche scrivere a Radio Maria e chiedere se gentilmente ti mandano l'audio di questa trasmissione. Loro possono farlo, se penso che se tu glielo chiedi saranno contenti, ecco, di poter farti questo dono. Vengo invece al racconto bello che tu hai fatto della conversione dello zio. E guarda, la vita di tante persone è nelle nostre mani se noi invochiamo la conversione, la grazia del Signore, lo Spirito Santo che penetri nel loro cuore. Guarda, i Vangeli che stiamo leggendo in questi giorni poi sono bellissimi, perché ci ricordano che è Lui lo Spirito della verità e noi lo dobbiamo invocare, perché se Lui viene ci fa comprendere tutto, ci suggerisce dal profondo, e poi questa inabitazione nel nostro cuore vive il Padre, il Figlio e lo Spirito uniti nell'amore e aspettano solo che noi gli apriamo la porta per invaderci con il loro amore. Allora, noi dobbiamo davvero pregare tanto, sai, a volte anche per persone che non conosciamo. Signore, ti affido la persona che in questo momento ha bisogno di questa mia preghiera per poter convertirsi a te. E ringraziamo il Signore che poi in certi momenti ce lo fa anche percepire storicamente, ma guarda, la preghiera non va mai delusa. Noi abbiamo una vista corta, vediamo quelle poche cose attorno a noi, il Signore vede tutti. Quindi la preghiera è veramente quella forza inaudita che, messa nelle mani del Signore, diventa efficace dove vuole Lui, con la tempistica che vuole Lui. E questo mi pare una cosa splendida che ci consola e che rafforza il nostro impegno di profonda comunione con il Signore, a cui affidare tutte le persone del mondo, perché Lui è stato immolato per tutti e in qualche maniera noi in questo modo portiamo avanti il suo progetto e facciamo nostro la sua volontà e il suo desiderio di salvezza. E tu sai che chi salva un'anima è destinato ad essere salvato per sempre, non si va in paradiso da soli, e questo è molto bello, perché saremo veramente famiglia e scopriremo di aver generato la vita eterna persone che magari con noi non avevano proprio nulla a che fare. Bene Tina, grazie, molto bene, prosegui così con la tua fede.
Padre, sono Paola, pronto? Pronto, padre, sono Paola e chiamo da Coperchia di Pellezzano Salerno. Allora, perfettamente d'accordo sulla conversione che di ciascuno di noi, che io direi deve avvenire quasi quotidianamente, ora per ora, perché altrimenti non saremmo dei veri cristiani. Devo dire, io ho 71 anni, ho i figli grandi, sono sposata da 49 anni, e quindi questo per dire, insomma, che soprattutto nel campo, diciamo, della famiglia, nell'ambito della famiglia, io la chiamo la mia piccola Amazzonia, che dobbiamo non solo pensare a noi, ma anche alla salvezza dell'anima dei nostri figli, dei nostri mariti, perché chissà per quale mistero gli uomini sono meno, diciamo, almeno in apparenza, insomma, meno portati ad essere convertiti. Beh, mi pare a me, no? Però molte volte noi mamme, già da piccole cose, da piccoli fiori che sbocciano quotidianamente, da quello che fanno i nostri figli, da quello che abbiamo insegnato, noi possiamo capire più o meno questo livello di conversione, tra virgolette. Io in questi giorni sto rileggendo, perché avevo già letto, ma ho notato una cosa, padre, che più passano gli anni e più siamo in grado di capire tante cose che magari ci erano sfuggite. Io per esempio avevo letto il Descartes da Dingen, avevo capito molto poco, circa 30-40 anni fa, anche quello lo sto rileggendo e lo trovo straordinario. Comunque, ritornando a Sant'Agostino, sono rimasta molto male quando ho letto a proposito di Sant'Agostino questa frase in latino: mulier est unicoique utero suo, cioè che ci calcolava in questo modo, dopo che lui è nato a Tagheste nell'odierna Algeria, aveva avuto anche un figlio da una schiava di colore, che Santa Monica era addoloratissima perché, pur essendo lei cristiana, Agostino e il marito non lo erano, e quindi consigliò ad Agostino di lasciare questa concubina, di andare a Milano dove era vescovo Ambrogio, il quale lo ricevette, e poi andò pure lei, e al ritorno si ammalò di malaria e morì al porto di Ostia, dove si stava per rimbarcare per ritornare in Algeria, dicendo a 56 anni: seppellite questo mio corpo dove volete, di una cosa vi prego però, ricordatevi di me ogni volta che vi troverete a pregare. Allora io dico, oltre che la lezione di Santa Monica, dobbiamo ricordare di Sant'Agostino, cioè e dobbiamo ricordare anche questa di Santa Monica, madre, un esempio splendido, perché quando il vescovo Ambrogio la fece attendere prima di riceverla, poi quando ebbe a vederla, a sentirla parlare, disse: un figlio di tante lacrime non potrà andare perduto. Però ecco, sono rimasta male sentendo che Sant'Agostino, che io stimo ancora moltissimo, ci mancherebbe, le confessioni andrebbero lette da tutti, ognuno nel limite di ciò che ovviamente comprende ed è in grado eventualmente di riferire ad altri, però mi ha deluso, padre, e l'ho dovuto dire.
Ascolta, Paola, vedo che mi hai fatto il riassunto della trasmissione, forse saranno stati contenti gli ascoltatori. Non si deve mai prendere un'unica frase scritta da una persona, perché sennò a quel punto possiamo far dire anche a Gesù Cristo delle cose sbagliate. È il contesto dell'insieme, è tutta la vita che parla, sono tutte le sue opere. Non dimenticarti comunque che la dignità della donna, pur essendo proclamata, e abbiamo dei passi scritturistici splendidi, nella pratica quotidiana della cultura è ancora in cammino, non è ancora arrivata ancora oggi, ma quante volte nella prassi così operativa, ma c'era bisogno di dire che nella votazione dovevamo mettere almeno un nome di donna, se no ci toglievano un voto, cioè, capiscimi? Allora vuol dire che non siamo ancora maturi, che... Quindi pensa a 17 secoli fa, quando Agostino scriveva. Allora noi dobbiamo cogliere l'insieme della sua dottrina, che secondo me invece è molto molto bella. Devo chiudere perché ormai il tempo è finito e devo assolutamente passare alla preghiera finale, ringraziando tutti gli ascoltatori dell'attenzione e chiedendo a tutti davvero di approfondire con altre fonti questa meravigliosa figura di Sant'Agostino, che ancora oggi nella Chiesa ha un'importanza fondamentale. Allora, unitevi con me nella preghiera. La chiusura migliore è senz'altro farla con le parole di Agostino, rivolte a Dio, piene di nostalgia per avere trovato tanta bellezza e tanto amore troppo tardi. E con desiderio struggente lo prega con queste parole che vengono dal profondo del cuore. tardi ti amai, bellezza così antica e così nuova, tardi ti amai. Sì, perché tu eri dentro di me e io fuori, lì ti cercavo, io deforme mi gettavo.